Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, questa sera leggeremo il discorso che il Santo Padre ha tenuto il 14 novembre alla Pontificia Università Lateranense, dove ha trattato diversi temi, il più importante dei quali mi pare che si possa riassumere nella frase pensare la fede. L'Università Lateranense è l'Università del Papa, fra diverse università pontificie che hanno carismi originari vari, perché sono riconducibili chi ha la Compagnia di Gesù, quindi il carisma di Sant'Ignazio, chi ha un carisma mariano. Il carisma della Università Lateranense è il Magistero del Papa, è l'Università del Papa perché è l'università che si ispira in maniera specifica, no? Cosa che dovrebbero fare tutti i fedeli, ma tutte le università, ma in modo specifico al pontefice. E questa sera vedrete dal discorso del Papa come il Papa raccomandi di tenere sempre insieme la fede nella rivelazione, la fede in Gesù Cristo, che è una fede che significa accoglienza di Dio che si rivela agli uomini e a ogni uomo, con il quale va instaurato un rapporto personale. Dio è una persona, non è una dottrina, non è una cosa teorica, è una persona con la quale bisogna instaurare una relazione personale, che avviene senza dubbio anzitutto nella preghiera, che è quella cosa, come diceva San Newman, il cuore che parla al cuore, quindi il cuore della creatura che parla al suo Signore, al suo creatore, al cuore del suo Signore. Tuttavia questo non è soltanto questo, cioè certamente non si può parlare di cristianesimo vissuto senza riferirsi, se non c'è una relazione d'amore, una relazione che passa soprattutto attraverso la preghiera, ma questo non basta, nel senso che c'è anche una componente oggettiva, una componente razionale, come dire, una componente ragionevole che la nostra ragione può comprendere nella rivelazione di Dio in Cristo. E questo noi dobbiamo conoscerlo. Ecco cosa significa pensare la fede, cioè essere in grado di spiegare al nostro prossimo, come dice nella prima lettera di San Pietro, a rendere ragione della speranza che è in noi, cioè riuscire a comunicare, a trasmettere al nostro prossimo i contenuti della fede, i contenuti dottrinali della fede, perché la fede non è una dottrina, ma ha una dottrina, ha un insegnamento. Quello che noi possiamo cogliere nel catechismo della Chiesa Cattolica o nel Magistero, il catechismo è una forma solenne di magistero ordinario, cioè quello quotidiano, possiamo dire così, mentre il magistero straordinario è quando la Chiesa, per esempio, enuncia un dogma o fissa una verità assolutamente infallibile. Ma anche il magistero ordinario è importantissimo perché è proprio il modo con cui Dio, attraverso il Papa e i Vescovi in comunione con lui, comunica, trasmette, si rivolge ai fedeli, e lo fa garantendo che l'insegnamento dei papi, l'insegnamento della Chiesa, non porterà mai fuori lontano dalla salvezza, fuori, fuori strada coloro, i fedeli che lo ascolteranno. E questo è importante perché è vero che ci vuole una relazione, un'esperienza personale, ma il nostro interlocutore potrebbe dirci: ma io non provo quello che provi tu, non provo questa sensazione, non sento quello che senti tu, non faccio l'esperienza che fai tu nella preghiera, eccetera. E allora noi dobbiamo aiutare il nostro interlocutore ad accostarsi al mistero di Cristo, al mistero di Dio, attraverso la presentazione della sua dottrina che la ragione dell'uomo, anche quindi la ragione del nostro interlocutore, l'intelligenza del nostro interlocutore può capire. E questo evidentemente non è la fede, non porta immediatamente e necessariamente alla fede, però avvicina, toglie di mezzo i dubbi, risponde alle domande. E poi ci vuole appunto qualche cosa di personale, ma se per esempio riflettiamo sul lungo percorso che fece Sant'Agostino prima di arrivare alla fede, vediamo come tutte le sue riflessioni, tutte le domande che faceva Sant'Ambrogio a San Giustiniano, insomma, a tutte le persone che ha incrociato nel corso della sua vita precedente alla conversione, erano domande che erano risposte che lo aiutarono a dissipare i dubbi, a togliersi delle giustificazioni per non credere. Poi è chiaro che è stata la grazia di Dio, la grazia di Cristo che lo ha conquistato. Cioè è Cristo che converte, non siamo noi. Ma il nostro lavoro consiste soprattutto nel liberare la strada dagli ostacoli, ecco. Poi ripeto, poi è il rapporto personale che si deve instaurare fra Cristo, fra Dio e la persona che diventa decisivo. Ma noi possiamo ai aiutare tutto questo, aiutare affinché questo avvenga. E allora questa sera vi voglio leggere questa, troverete tante cose su che cos'è l'Università Lateranense, ma poi entrerà, poi il Papa entrerà direttamente nel merito di tanti problemi che vedremo, insomma, per quanto il poco tempo che abbiamo a disposizione lo permette, non affronteremo tutti i temi, e quelli che affronteremo non saranno sviscerati in tutte le possibili conseguenze, perché ci vorrebbero degli anni, però insomma qualche cosa diremo. Sono lieto di essere qui in mezzo a voi nella Pontificia Università Lateranense per l'inaugurazione del 253esimo anno accademico dalla sua fondazione. Si tratta di un'occasione speciale in cui, mentre guardiamo con gratitudine alla lunga storia che ci precede, siamo protesi anche alla missione che ci attende, ai sentieri da esplorare, al servizio da offrire alla Chiesa nella realtà di oggi e dinanzi alle sfide future. Uno sguardo grato per il passato, dunque, ma anche occhi e cuore puntati verso il futuro, perché c'è bisogno del prezioso servizio reso dall'università. Ogni università, infatti, è luogo di studio, di ricerca, di formazione, di relazioni, di rapporti con la realtà in cui è inserita. In particolare le università ecclesiastiche e pontificie, erette o approvate dalla sede apostolica, sono comunità in cui viene elaborata la necessaria mediazione culturale della fede che, articolandosi in una riflessione aperta al dialogo con gli altri saperi, trova la sua sorgente primaria e perenne in Gesù Cristo. sapete che le università sono una delle espressioni della civiltà cristiana medievale, sono nate durante l'epoca della fede, è come gli ospedali, altre realtà, le società di mutuo soccorso, le società opera, sono delle realtà che esprimono la fede che si incarna, la fede che diventa cultura, cioè che diventa il criterio di giudizio, che diventa qualcosa socialmente visibile. Le università nascono nel basso medioevo, cioè verso la fine del periodo medievale, quando in qualche modo la civiltà cristiana, che era stata seminata dalla prima evangelizzazione, che aveva nei secoli prodotto appunto una cultura, una civiltà, eccetera, quando la civiltà cristiana medievale si raffina, no? Pensate che nel 1200, nel basso medioevo, nascono i comuni. C'è un grande sviluppo, progresso sociale, economico nell'Europa dell'epoca, e questo permette la nascita dei comuni, la nascita delle grandi città, permette, favorisce, diciamo così, una riflessione della fede, un tentativo di pensare la fede, no? Nel senso che tanti teologi, pensate soltanto al più grande maestro dei teologi, che è San Tommaso d'Aquino, che è di questo periodo tardo basso, del basso medioevo, e che forse è uno dei più grandi, anzi, secondo il Magistero, proprio il più grande teologo fino ad oggi, che i papi hanno sempre indicato, non come esclusivo, perché ce ne sono tanti altri, ma certamente come il più importante. Ed è proprio il fatto di questo sviluppo che c'è nella civiltà, che fa sì che in una civiltà che in parte almeno comincia a risolvere i suoi problemi materiali. L'Alto Medioevo era stato un periodo di grande sofferenza anche economica, le invasioni barbariche, la crisi dell'impero romano, insomma, non era una società facile dal punto di vista materiale, ma con il passare dei secoli questa situazione migliora, e questo favorisce la possibilità che vi siano degli uomini che si dedichino alla riflessione della fede, a pensare alla fede, no? Quindi la teologia, cosiddetta teologia scolastica, che nasce, si organizza in quel periodo. Anche il maestro di San Tommaso d'Aquino, Sant'Alberto Magno, fu un grande teologo, e le università sono il risultato di questo progresso, sono dei luoghi dove alcuni maestri, diciamo così, della fede, delle varie discipline, si trovano con degli studenti e cominciano a studiare, a riflettere, a pensare, eccetera. Quindi l'università è un posto importante proprio per il lavoro di approfondimento che produce, un luogo di studio, di ricerca, di formazione, di relazione. Tra le istituzioni accademiche, la Lateranense ha un legame del tutto speciale con il successore di Pietro, e questo è un tratto costitutivo della sua identità e missione fin dalle sue origini. Quando nel 1773 Clemente XIV affidò la scuola di teologia del Collegio Romano al clero secolare, chiedendo che tale istituzione dipendesse dal Papa per formare i suoi preti, i suoi presbiteri. Da quel momento tutti i successivi pontefici hanno mantenuto e rafforzato un rapporto privilegiato con quella che sarebbe diventata l'attuale Università Lateranense. Tra di essi il Beato Pio IX, che diede l'assetto tuttora vigente delle quattro facoltà. Vi sono quattro facoltà alla Lateranense: la facoltà di teologia, quella di filosofia, quella di diritto canonico e quella di diritto civile. Leone XIII, che fondò l'Istituto di Alta Letteratura, poi Pio XII, che eresse presso l'Ateneo il Pontificio Istituto Pastorale, poi San Giovanni XXIII, che conferì all'Ateneo il titolo di università, infine San Paolo VI, che già professore in queste aule, visitando l'università appena eletto, ribadì lo stretto legame tra essa e la curia romana. Questo peculiare rapporto è stato sottolineato da San Giovanni Paolo II, che disse: voi costituite a titolo speciale l'università del Papa, titolo indubbiamente onorifico, ma per ciò stesso oneroso. Con parole altrettanto affettuose, tale legame è stato ribadito da Papa Benedetto e da Papa Francesco. Quest'ultimo ha voluto istituire due cicli di studi in scienze della pace e ecologia e ambiente. Nel ribandire e confermare tutto quanto istituito e concesso dai miei venerati predecessori, mi preme indicare la missione peculiare della Lateranense nelle presenti circostanze. Questa università, a differenza di altre illustri istituzioni accademiche, anche romane, non ha un carisma del fondatore da custodire, approfondire e sviluppare, ma suo peculiare orientamento è il magistero del pontefice. Per sua natura e missione, dunque, essa costituisce un centro privilegiato in cui l'insegnamento della Chiesa universale viene elaborato, recepito, sviluppato e contestualizzato. Da questo punto di vista si tratta di una istituzione a cui anche il lavoro della Curia romana può fare riferimento per il suo quotidiano lavoro. Nel contempo, la riflessione accademica ispirata dal carisma petrino si apre a prospettive interdisciplinari, internazionali e interculturali. Questa missione trova una sua differenziata applicazione nelle quattro facoltà e nei due istituti presenti in questa sede e nei tre istituti ad instar facultatis con sedi esterne, cioè il Pontificio Istituto Patristico Agustinianum dell'Ordine degli Agostiniani, che è la congregazione, l'ordine religioso a cui appartiene lo stesso pontefice, la Pontificia Accademia Alfonsiana per gli studi di teologia morale, che fa riferimento ad Alfonso, a Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è il dottore della Chiesa per quanto riguarda la morale. E infine il Pontificio Istituto Claretianum di teologia della vita consacrata, che appartiene all'ordine religioso dei Claretiani. A queste vanno aggiunti 28 istituti a titolo vario associati ai tre continenti, in Europa, Asia e America, e anche la facoltà di teologia, sia la facoltà di teologia sia l'Istituto Nutriusque Iuris, una realtà ampia e differenziata, espressione della ricchezza di culture ed esperienze e al tempo stesso della ricerca di unità e fedeltà all'insegnamento petrino. Cari amici, oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del vuoto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. Ecco, questa è una frase molto importante, ve la rileggo, perché è un po' quella che dà il senso di questo articolo, di questo intervento, Ed è una sede, un'espressione su cui vale la pena che ciascuno di noi rifletta. Oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede. Cosa vuol dire pensare la fede? Ne ho fatto un cenno prima e questa è una preoccupazione che dovremmo avere tutti. La fede non è soltanto un'esperienza, una sensazione, un'emozione. Tutte queste cose, se ci sono, quando ci sono, vanno bene, sono molto utili, sono molto belle, sicuramente ci deve essere perché ci sia una vita cristiana autentica, una relazione che passa attraverso la preghiera, soprattutto tra Dio, tra Cristo e ciascuno di noi, ciascun fedele. Però, come dicevo prima, questo non basta. Cioè la fede va anche pensata. Cioè che cosa c'entra l'essere cristiano con la vita di tutti i giorni che faccio, lavoro, la scuola e famiglia? Che cosa c'entra il cristianesimo con il mio lavoro, con la vita economica, politica, sociale, culturale del mio paese, del mio comune, della mia città, eccetera. Che cosa ho da dire in quanto cristiano su quello che sento tutti i giorni ascoltando il telegiornale o che leggo tutti i giorni sfogliando un quotidiano? Il cristianesimo non vive fuori dalla storia, è la religione incarnata per eccellenza, perché si fonda sul mistero dell'incarnazione, cioè Dio che si fa uomo e assume tutto dell'uomo. Cioè Gesù era un vero uomo, un uomo vero, cioè non è che faceva finta, era un uomo come noi, con tutte le nostre caratteristiche, senza il peccato originale. Ma era un uomo, non è che sulla croce ha fatto finta di morire, di soffrire, non è che non ha avuto fame, non ha avuto sete, non ha sofferto i tradimenti, le incomprensioni, come avrebbe sofferto qualsiasi uomo che si fosse sentito, non capito, non ascoltato, non apprezzato, tradito addirittura, eccetera. Quindi il cristianesimo ha bisogno delle relazioni con il Signore, ma ha bisogno anche che la sua fede diventi cultura. E perché diventi cultura? Cioè, c'è bisogno che la fede esprima, vada pensata, cioè esprima una modalità umana di comunicazione, cioè una dottrina. Quello che noi troviamo nel catechismo della Chiesa Cattolica, che non deve essere confinato nelle librerie delle parrocchie, deve essere letto, studiato, imparato. Non dico a memoria come si faceva col catechismo di San Pio X, ma però imparato. Abbiamo un catechismo straordinario, quello del 1992, che è soltanto 2 volte nella storia della Chiesa in più di 2000 anni c'è stato un catechismo universale, cioè comune a tutti i fedeli, no? Dopo il Concilio di Trento nacque appunto il catechismo romano e dopo il Concilio Vaticano II è nato questo catechismo, che è il contenuto dottrinale della fede. Non dobbiamo avere paura di queste parole, no? Dottrinale. La dottrina, se aveva un ruolo importante, forse troppo, fino agli anni 50, 60, addirittura si diceva andiamo a dottrina, la domenica pomeriggio si andava a dottrina, il parroco spiegava un pezzo, un punto. Ma negli anni 60-70, nel pieno di quella contestazione meglio ancora quella rivoluzione culturale che è stata il 68, che c'è stato anche dentro la Chiesa in qualche modo, ha contagiato negativamente la vita della Chiesa e si è manifestato soprattutto nel disprezzo della dottrina. Oggi non si parla più di dottrina, ma questo è gravissimo, perché il cristianesimo ha una dottrina importante, che appunto è esplicitata nel catechismo, ma è esplicitata in tutto il magistero. Il magistero è un ribadire alcune delle verità fondamentali della nostra fede e leggere la realtà del tempo, i cosiddetti segni dei tempi, alla luce del Vangelo e della tradizione della Chiesa. Questo è il magistero, aiutare i fedeli a dare un giudizio alla luce del Vangelo su quello che succede. Perché? Ma perché quello che succede nella vita ti condiziona negativamente o positivamente la tua fede e la tua vita di fede. E quindi è giusto che tu debba dare un giudizio da cristiano, un giudizio a partire dal Vangelo, a partire dall'insegnamento della Chiesa, sulle principali accadimenti del tuo tempo. In particolare la facoltà di teologia è chiamata a riflettere sul deposito della fede e a farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e delle società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare la ricerca di Dio. Questa missione richiede che la fede cristiana sia comunicata e trasmessa nei diversi ambiti della vita e dell'azione ecclesiale. E per questo ritengo di vitale importanza il servizio svolto dall'Istituto Pastorale. Cioè, Papa dice che è fondamentale che questo avvenga all'interno delle comunità cristiane. Cioè, noi normalmente andiamo in una parrocchia, vediamo il centro di ascolto, la Caritas, qualche volta la San Vincenzo, il gruppo liturgico, tutte cose bellissime, importantissime, ma raramente vediamo un centro di studi o di diffusione della dottrina sociale della Chiesa, che è il compito specifico del laico. Se voi andate a leggere l'Apostolica Mactuositatem, il capitolo della Lumen Gentium dedicato al laicato, vedrete proprio come il Magistero del Concilio, ma anche precedentemente Pio XII, si dice che il compito, la vocazione del laico non è fare il mezzo prete, cioè leggere in chiesa, portare la comunione agli ammalati, tutte cose da fare, bellissime, importantissime, ma la vocazione del laico è nel mondo, nella consacrazione del mondo, nella trasformazione del mondo a immagine di Cristo, quella che Paolo VI chiamava la consacratio mundi. Quindi il laico si santifica nella vita di famiglia, nel proprio lavoro, nella politica, nell'economia, in tutto ciò che è ambito specifico della dottrina sociale della Chiesa. Ed è gravissimo questa invece tendenza di molti a clericalizzare il laicato, cioè a trasformare i laici in semipreti, ma non va bene, non è questo il compito, il lavoro specifico del laico. Una parola. Lo studio della filosofia deve essere volto alla ricerca della verità attraverso le risorse della ragione, aperte al dialogo con le altre culture e soprattutto con la rivelazione cristiana, per uno sviluppo integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni. Si tratta di un impegno importante anche a fronte di un atteggiamento talvolta rinunciatario da cui è segnato il pensiero contemporaneo, così come rispetto alle emergenti forme di razionalità legate al transumanesimo e al postumanesimo. Cioè, il Papa ci dice una cosa molto importante: la tragedia del nostro tempo è la rinuncia alla ricerca della verità. Se ci fate caso, anche nel modo di studiare, per esempio, la filosofia nei licei, poi dipende molto dal professore che si trova, però normalmente l'impostazione dei manuali dell'insegnamento della filosofia è un'impostazione storicistica. Cioè, io studio Platone, Aristotele, Socrate, i sofisti, poi i primi padri della Chiesa, Agostino, Tommaso, poi la filosofia moderna che dice il contrario di quello che dicevano San Tommaso, eccetera. Alla fine il povero studente rimane un po' stordito, dice tutti questi che dicono uno il contrario dell'altro, ma chi c'ha ragione poi alla fine? Cioè, qual è la verità? E già arrivare a porsi questa domanda è importante, perché uno dice, ma tu mi presenti il modo di pensare di tanti filosofi che hanno accompagnato 6.000 anni di storia, però non mi dici, soprattutto non mi dai criteri per capire ciò che è vero e ciò che non è vero, ciò che è vero e ciò che è falso, che invece dovrebbe essere il compito della filosofia. Cioè, non fare soltanto la storia della filosofia, ma aiutare l'uomo a capire che la verità esiste, che la verità è Dio. Ma che la verità c'è anche la verità sull'uomo, la verità sulla società, va cercata. Non è che noi la possediamo come se fosse una cosa nostra. La verità è Dio e Dio si comunica in Cristo attraverso la Chiesa, questo è indubbio. Ecco perché il Magistero della Chiesa dice nel 2000 con la dichiarazione Dominus Iesus. Guardate che la salvezza viene soltanto da Cristo. Non facciamo confusione, non è che tutte le religioni sono uguali, perché soltanto una è stata fondata da Dio, è la religione di Cristo. Questo non va detto con arroganza, con polemica, perché invece di avvicinare allontana, però va saputo. Va saputo dal fedele, il fedele deve essere convinto che Cristo è via, verità e vita, è l'unico Salvatore. E questo, come dire, va studiato, va approfondito attraverso lo studio, attraverso quello che dicevo. Dicevo, dice il Papa, questo significa pensare la fede. Altre due facoltà della Lateranense sono, come dicevo prima, le facoltà giuridiche, alle quali il Papa dice, le facoltà giuridiche di diritto canonico e civile, che da secoli contraddistinguono la nostra università, sono chiamate a studiare e a insegnare il diritto attraverso la più ampia valorizzazione della comparazione fra i sistemi giuridici degli ordinamenti civili e quello della Chiesa Cattolica. Studiare il diritto, la legge, la giustizia. In modo particolare vi incoraggio a considerare e studiare a fondo i processi amministrativi, urgente sfida per la Chiesa. C'è poi da ricordarsi che studiare non è facilissimo, però va fatto bene. Chi decide di farlo, chi si sente chiamato a studiare, deve studiare bene. Studiare è difficile, comporta sacrifici, impegni, tempo. Bisogna mettersi lì, tirar fuori i propri libri, leggerli, ripeterli. Leggere e ripetere, perché ripetendo si impara, mentre la prima lettura è sempre molto superficiale. Infine, una parola a parte meritano i cicli di studio di scienze della pace, ecologia e ambiente, che negli anni andranno ad assumere una loro conformazione istituzionale più definita. Le tematiche che essi affrontano sono parte essenziale del recente Magistero della Chiesa, la quale, stabilita come segno dell'alleanza tra Dio e l'umanità, è chiamata a formare operatori di pace e giustizia che edificano e testimoniano il regno di Dio. La pace è certamente dono di Dio, ma richiede al contempo donne e uomini capaci di costruirla ogni giorno e di supportare a livello nazionale e internazionale i processi verso un'ecologia integrale. Ecologia integrale è la famosa frase che esprime il pensiero della cosa, del cristianesimo, della Chiesa sulla creazione. Cioè, Dio ha creato il mondo per l'uomo. Togliamoci dalla testa le fantasie, la madre terra, tutte le sciocchezze dell'ideologia green, che sono falsità, che portano però addirittura a ritenere da parte di alcuni che il problema sia l'uomo, non l'ambiente, non la creazione, non la società. Cioè è come se, secondo questa ideologia, l'uomo inquinasse e rovinasse la terra e non fosse invece l'uomo il Signore, a cui tutta la creazione guarda affinché tutta la creazione, più gli uomini, guardino a Dio, guardino alla gloria di Dio. E già questo però comporta da parte nostra una riflessione, cioè che cos'è la creazione? Che cos'è l'ambiente? Perché e come lo posso proteggere? La seconda dimensione che vorrei richiamare è la scientificità da promuovere, da difendere, da sviluppare. E qui siamo a un punto dolente. Cioè, bisogna studiare, la fede va pensata veramente. Bisogna mettersi lì, adesso non è che tutti dobbiamo diventare teologi, ma tutti dobbiamo studiare il catechismo della Chiesa Cattolica. Tutti, se vogliamo rendere ragione di qualcuno che ci dicesse: ma perché vai a messa la domenica? Cosa rispondo? Facciamo questo esame di coscienza. Perché me l'ha detto la mamma? Perché sono abituato così? Oppure perché nella messa si rinnova il sacrificio di Cristo? Quindi io voglio essere lì. Addirittura voglio che Lui entri dentro di me attraverso il sacramento dell'Eucarestia. Provate a dire questo a chi vi chiede perché andate a messa. Non capirà, sarà stupefatto, si metterà a ridere, ma intanto avete messo dentro il germe della fede, che lavora, il seme della fede che lavora. E queste sono verità che non sono spiegabili, non posso spiegare che Cristo è Dio, che nell'ostia, nel pezzo di pane sull'altare c'è presente il suo corpo, il suo sangue. Però deve esserne convinto. E devo dirlo soprattutto, io vado a messa per questo. Vuoi provare anche tu? Ma se non penso, non studio, non approfondisco, non leggo, quando mi chiedono: ma perché vai a me? Perché dici il rosario? Boh, che cos'è il rosario? che preghiera è, cosa significa, no? Allora, queste sono domande a cui dobbiamo imparare a risponderlo e a farlo in maniera sempre più convincente. Infine, il tema del bene comune, affronta il Papa. Il fine del processo educativo e accademico, infatti, deve essere formare persone che nella logica della gratuità e nella passione per la verità e la giustizia possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. L'università può e deve diffondere questa cultura, diventando segno ed espressione di questo mondo nuovo e della ricerca del bene comune. Bene, qui ho letto quasi tutto, adesso mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Buonasera, Marco Invernizzi.
Sì, buonasera. Da
Salve,
dove chiama?
buonasera, sono Marco Corradetti, telefono da Torino.
Sì, mi dica Marco.
Buonasera, io guardi, sono un cristiano molto limitato, sono un povero peccatore, però ho un anelito dentro di me, portare il crocifisso nel mio ambiente di lavoro. E mi chiedo come poterlo fare, perché io lavoro in una scuola, sono professore, e praticamente vorrei tanto che questo sia un messaggio di pace, di amore per tutti, anche se i miei colleghi non credenti questo magari non lo accettano. E non vorrei che sia visto come un'imposizione da una parte, ma dall'altra vorrei non vergognarmi di Cristo davanti agli altri.
Ma lei cosa insegna?
Insegno chimica.
Beh, intanto insegni meglio che può. Già questa è una cosa importante, cioè nel senso che ci metta tutta la sua capacità, tutto il suo entusiasmo, tutta la sua preghiera anche per gli studenti. Questo vuol dire molto, la gente capisce, non è che. Poi è chiaro che attraverso la chimica non so, io non sono un esperto, quindi non so come, se non indirettamente, si possa arrivare a fare discorsi inerenti alla fede, eccetera. Però poi magari a lei capita di parlare con gli studenti di altre cose, sia in orario scolastico che fuori. Ci sono tanti modi di fare apostolato, soprattutto con i giovani, e i professori sono una categoria privilegiata da questo punto di vista, perché avete la possibilità di incontrare i giovani in un momento in cui non possono andarsene, sono lì, lì devono stare, imparare, ascoltare, eccetera. Quindi ringrazi il Signore di questa grande missione che le dà, quella di essere, di insegnare, di essere vicino a quei giovani che stanno per scegliere il loro futuro, il loro destino, che insomma è un momento importantissimo della loro vita, ecco. Pronto?
Sì, buonasera.
Prego, buonasera, da dove chiama, scusi?
Toscana Angela, sono studentessa all'Università di Siena, quindi l'ho ascoltato volentieri quello che ha riferito proprio dei professori, perché dipende tanto dai professori, come si capisce subito quando un professore ha questa fede o non ce l'ha, perché lo trasmette. Quindi è importante, capire, per esempio, il diritto ecclesiastico, no?
Sì.
Oggi come oggi quasi sì, uguale a tutte le religioni, cioè siamo tutti uguali, abbiamo tutti i diritti, quindi ognuno deve fare il suo. Io rimango meravigliata perché sono cristiana che vado tutte le mattine in chiesa, quindi aspettavo da questo corso di diritto ecclesiastico una cosa veramente, cioè, non so, inerente alla fede, quindi più vicino ai giovani. Invece è un corso, con tutto il rispetto da parte mia verso i professori, però sta allontanando tutti i giovani già allontanati dalla fede, i corsi in cui si dice vabbè, tanto ognuno ha la sua di religioni, quindi siamo liberi di fare quella che possiamo. Quindi io combatto a volte da sola perché diciamo non sono giovanissima, e vedo questi giovani che sono miei figli quasi, che prendono le lezioni dai professori che non hanno assolutamente, o sono atei o non hanno, sono praticamente, e lo dicono anche, che oggi come oggi, ecco, la religione è questa. Io combatto dicendo che, guardate ragazzi, oggi è per esempio, sì, 18 novembre 2025 dopo Cristo, quindi Cristo è colui che ha formato anche il tempo, quindi non lo so, combatto come posso, e posso rispondere anche al professore di prima di avere il coraggio di portare il crocifisso, perché anche questa è la, è confessare, avere il coraggio di confessare la fede.
Ma non c'è nessuno, studenti o professori, che con cui in qualche modo si ritrova?
Sì, non si fa lezioni, quindi
no, diciamo, come idee, ecco, come visione del mondo. C'è qualcun altro?
Lei dice che dobbiamo fare un incontro su questo, proporre un incontro?
No, se c'è qualcun altro con cui che si professa cattolico, con cui legarsi, insomma,
vedo,
costruire dei gruppi.
Molto tiepida. La religione oggi come oggi la vedono un po', dice sì, una cosa personale, dice vabbè, tu credi, stai lì, è buona, non, ecco. Invece è qualcosa che fa male, perché anche l'università, lei ha parlato dell'università di prima, no? Chi l'ha creata? È sempre la,
sì,
Chiesa. Quindi cioè, stiamo dimenticando un pochino la storia della...
Ah, certo. Ma non ci sono altri studenti che la pensano come lei? No, non ne conosce.
Sì, sono d'accordo, perché a volte mi viene anche d'istinto a difendere la fede, trattando anche argomenti, dimostrando. Questo è lo Spirito Santo che mi aiuta, perché, ribadisco, sono quasi 4-5 anni che vado tutte le mattine in chiesa, quindi l'Eucaristia per me mi mette in moto tutto il mio essere cristiana, quindi io ho questo coraggio, non perché so brava io, ma perché è lo Spirito che lavora a me, quindi io ho il coraggio,
certo,
e dico e combatto, e questo è il mio piccolo, diciamo, la mia goccia di collaborazione, per far vedere e dire che ecco, Cristo
sì,
è tutto.
Va bene, coraggio, avanti, cerchi qualcuno con cui fare un gruppo, fare ambiente, che magari qualcuno che la pensa così, che se dovesse trovarlo. Perché non c'è come un piccolo gruppo, anche piccolo, che costituisce un punto di attrazione, un ambiente a cui tutti comincerebbero a guardare, no? Non è più sola, non è più l'unica che la pensa così, ma ce ne sono 3, 4, 5, 10 che cominciano a vedersi, magari per dire una preghiera insieme, per organizzare una conferenza, per recitare un rosario, dire le lodi, insomma, ci possono essere tante modalità. Però se ci fosse la possibilità di incontrare altre persone, di conoscerle, lo faccia perché è molto importante non essere soli in queste circostanze, ecco. Pronto? Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine. Ho letto questo discorso che il Papa ha tenuto all'Università Lateranense, che è l'Università del Papa, l'Università Pontificia, che ha un carisma particolare nel legame con il Pontefice, con il suo magistero, eccetera. Abbiamo toccato diversi punti che ha toccato il Papa. Sostanzialmente il tema potrebbe essere che bisogna pensare la fede. Certamente bisogna pregare, bisogna riconoscere, soprattutto esercitare il legame tra noi e Cristo, tra me e Cristo. Ci deve essere un legame personale, un'esperienza di preghiera, di cuore che parla al cuore, una relazione speciale deve instaurarsi. Però non bisogna dimenticare l'importanza della dottrina della Chiesa, quella che troviamo per esempio espressa in maniera mirabile nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché la fede non è soltanto un'esperienza, non è soltanto un rapporto personale che ci vuole, che è fondamentale che ci sia. Ma la fede ha anche dei contenuti, dei giudizi su quello che avviene, sulla realtà, sulla storia, sul nostro tempo, eccetera. E questa fede che diventa cultura poi può costruire anche una società. E questo è il compito specifico del laico, la consacratio mundi, cioè la consacrazione del mondo per offrirlo a Cristo attraverso quello come lo dice il Concilio nell'Apostolica Mactuositate, ma attraverso l'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè va preso il tempo, cioè lo spazio dove incontriamo le persone con cui abbiamo motivo di stare insieme per lavoro, per studio, per amicizie, eccetera. E lì noi dobbiamo far diventare cultura la fede, cioè noi dobbiamo attirare queste persone al giudizio cristiano che nasce dall'esperienza cristiana, dalla fede cristiana, dalla rivelazione. Un giudizio che non sia personale, soggettivo, che interessa a nessuno, ma che sia il giudizio del magistero su un determinato pezzo della realtà. Questo magari può attirare l'attenzione di molti che guardano, chiedono, si informano. È così che si avvia l'apostolato, la nuova evangelizzazione per la costruzione di un mondo migliore, di una società migliore di quella che abbiamo ricevuto. Buona settimana e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.